redigio.it e la storia continua. Cari ascoltatori, oggi è il 15 di gennaio del 2024. È un lunedì, settimana 3.015. Nessuna notizia del villaggio per il momento, salvo aggiornamenti che possono venire in qualsiasi momento di queste trasmissioni. E nel frattempo cosa possiamo ascoltare oggi? Possiamo ascoltare del quartiere di San Gottardo e oltre, ma rievocando anche Demetrio Pianelli in un'incredibile sequenza di cortili. San Gottardo è un quartiere di Milano. Una nuova serie inizia qui, la Necropoli di Canegrate. È un derivato da una visita o due di una mostra che è stata effettuata in Legnano. La Necropoli di Canegrate cosa significa? È un cimitero antico, siamo nel 1200 circa prima di Cristo. Un cimitero che cosa ci racconta? Ci potrebbe raccontare quello così come erano le popolazioni proprio di queste zone. Ci sono tre filmati, Canegrate 1, 2, 3, nel box 64, 65 e 66, che potrete vedere la mostra. Naturalmente ve la devo raccontare. E in questa puntata vi parlerò di Canegrate, che è una necropoli dell'età del bronzo. 70 anni fa iniziava lo scavo di una delle necropoli preistoriche più estese dell'Italia nord-occidentale, la necropoli dell'età del bronzo di Canegrate. Un ritrovamento così significativo che spinse gli studiosi dell'epoca a utilizzare il nome di questa località per definire convenzionalmente un'intera cultura sviluppatasi in questo territorio nel XIII secolo. Questa storia risale a qualche decina di anni prima, quando nel 1926 l'ingegner Guido Sutermeister scoprì le prime urne e da allora e fino agli scavi Ferrante Rittatore von Neuwiller, 1953-56, vigilò con passione e costanza su questo sito, che rimane tuttora uno degli e più importanti della Lombardia occidentale. Questa mostra vuole riportare all'attenzione del pubblico questa importante scoperta, cercando di raccontare quali erano i costumi e le attività e la società di una popolazione che ci riporta alle radici del nostro territorio. In questo racconto, le storie antiche delle persone che vennero sepolti più di 3.000 anni fa a Canegrate e si intrecciano con quelle più recenti degli studiosi e dei ricercatori, che hanno permesso di riportare alla luce personaggi straordinari del mondo della cultura, della ricerca e dell'archeologia. Oltre ai corredi rinvenuti a Canegrate, trovano spazio anche altri oggetti provenienti dal medesimo areale geografico, ma riferibili alla cultura immediatamente precedente alla cultura della Scamuzzina Monza, e materiale coevi, ma rinvenuti in altre località, oggetto frutto di ritrovamenti ottocenteschi e di recentissima scoperta, esposti per la prima volta in associazione tra loro e oggetti che parlano di mobilità e di relazioni con altre culture anche molto distanti. Oggetti che rivelano gesti e riti di un mondo lontano e un mondo prima di noi. Ma ricordiamoci che siamo in gennaio. Inizia un nuovo anno con tanto di auguri e offerta di taccuini, dall'arabo taquim, come recita questa filastrocca. Auguri par l'an neuf, config, taquin e aghe rusteg, induin e gran charavallin, col gir di 48 ore e della luna, e fiur d'eterni allot par fa fortuna. V'un ved bianc e l'alter neger. Se til si al dis, piangi, sempre ogni al dis, ma stia neger. Nel Mantovano, a proposito di taccuini o lunari, citano questo proverbio. Gave sia, fusia e magari, iera tri cuion che stampava i lunari. Se avessi, se fossi e magari, erano tre balbei che stampavano i lunari. Se proviamo a sfogliare un virtuale abecedario, troveremo che i principali momenti calendariali di gennaio comprendono la famosa tradizione della ghirlanda, la conversione di San Paolo, le quattro stagioni e i giorni della merla. Il significato della ghirlanda era quello di pronosticare dal 1 al 12 di gennaio e dal 13 al 24, l'andamento meteorologico dei 12 mesi dell'anno. Nella prima dozzina si susseguono i mesi in ascesa, 1 gennaio, 2 febbraio. Nella seconda si va a ritroso, 13 per dicembre, 14 per novembre e così via, fino a ritornare a capo a gennaio. Ogni giorno si riferisce alla metà del mese cui è accoppiato e il rito consiste nel mettere del sale fino a mezzo guscio di noce, precedentemente svuotato al griglio, e dopo aver lasciato il vassoio con i 24 mezzi gusci messi in circolo, da qui il nome di ghirlanda, per una notte in un angolo della casa. Al mattino seguente si traggono auspici sul tempo. Se il sale di un guscio è umido, si preannuncia cattivo tempo nel mese a lui assegnato. Se invece rimane asciutto, sarà bel tempo. Ad esempio, se nel decimo guscio il sale è umido, la prima metà di ottobre sarà piovosa. Se nel quindicesimo il sale è asciutto, l'altra metà di ottobre sarà bella. E questa tradizione era diffusa in tutta la Lombardia fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso ed era tramandata solo oralmente in alcuni nuclei familiari, nei quali non erano ancora giunti o erano rifiutati gli effetti del consumismo. Da 40 anni, a Isola Dovarese, Cremona, Ornella continua la tradizione della ghirlanda e in tutto il paese segue i suoi responsi. Il 1 gennaio, il calendario, ricorda la circoncisione di Gesù Cristo, detta anche festa dell'ottava di Natale. Agli inizi del cristianesimo, i giudeo-cristiani imponevano la circoncisione ai neoconvertiti. Questa pratica andò avanti fino a quando il Concilio di Gerusalemme stabilì la non obbligatorietà della circoncisione, praticata ancora ai nostri giorni dai cristiani della Chiesa etiopica. E molti pittori, fino al XIX secolo, illustrarono questo soggetto. Tra i più famosi vi è il quadro di Andrea Mantegna, esposto agli Uffizi di Firenze. Parole milanesi. La patina è una presina. Al plurale patin indica orecchie piuttosto grandi. Te hai visto che do patin? Hai visto che due orecchie sventola? E la patoia? O patuin? La patoia ha lo stesso significato di pata, comprendendo tuttavia anche il cavallo dei pantaloni. ma viene usato quasi solo in senso ironico, scherzoso. Sarà la patoia, cioè chiudi la patta. La patoia, come pure patuin, è inoltre un appetito che si affibbia a una persona trasandata, trascurata nel vestire e con le braghe sempre cascanti. I due termini si usano anche per indicare persona impacciata, tarda, imbelle. E la patona è una specie di copertina composta di panni sovrapposti, trapuntati o imbottiti, su cui si appoggiava il neonato per cambiargli le fasce e i pannolini, oppure che veniva posta sul letto sia dei bimbi che dei vecchi, fra il lenzuolo e il materasso, a salvaguardare lo stesso dalle emissioni di pipì. Indica anche la stuoia trapuntata, coltrone, o posta a chiusura di porte con molto passaggio, ad esempio le entrate secondarie delle chiese, quando ancora non esistevano i dispositivi di chiusura automatica. I toponimi di Cadrezzate. La Storta. La Storta è una cascina ubicata su un piccolo poggio al di sotto delle Motte, sulla strada che porta verso Capronno. In dialetto è detta Storte. Una possibile interpretazione del nome è da riferirsi al tipo di costruzione che un tempo veniva eseguita senza il filo di piombo, per cui spesso venivano eretti muri non ben allineati. Ad esempio, la Storta è un microtoponimo del comune di Rancate, nel distretto di Mendrisio. E la cascina Storta oggi non pare avere questa particolarità, ma a Cadrezzate sono presenti almeno due strutture che hanno questa caratteristica. Il Taiadaccio è una località non ben individuabile all'interno del comune e è registrata solo nelle carte del cessato catasto lombardo del 1860. Il nome è da riferirsi al termine dialettale Taiada, che significa taglio del bosco o disboscamento. Il suffisso accio è forse una spia di una patina toscaneggiante posta sul nome al momento della registrazione su carte ufficiali. In dialetto milanese possiamo supporre che il suffisso fosse ase, che poteva indicare un qualcosa di poco valore o di ormai abbandonato e trascurato. Il Valcane è il nome che forse da intendere va al Canè, una strada che porta al Canè. I segreti della Chiesa della Purificazione in Legnano. In loro onore si organizza una processione nel 1664 a cui partecipano in corteo anche gli scolari della chiesa di Legnanello con lo stendardo del Santissimo Sacramento. Nella Chiesa della Purificazione si va ogni anno il giorno della medesima festa a cantare il primo vespro e il secondo con la messa. Il titolare, il primo con il nome di canonico coadiutore, è stato padre Francesco Bracello e abita nelle stanze presso la chiesa ed ha come carico di celebrare le feste a cui si aggiungono 3 celebrazioni alla settimana. E come si vede nell'ordinazione fatta da Federico Borromeo nel 1617 in atto di visita. Deve adempiere ai legati sia del notaio Fumagalli del 1615 sia dell'istrumento rogato da Luca Lampugnani nel 1591. La rendita di un prato di 20 pertiche vicino al mulino serve nel 1642 a far celebrare due messe la settimana per Giuseppe Lampugnani, morto di peste dopo la moglie e i figli. Nella chiesa della Purificazione risiedono gli scolari del Santissimo Sacramento che durante le feste intervengono alle processioni e dicono l'ufficio della Beata Vergine. Ogni terza domenica, con l'abito rosso di tela, portano le torce all'elevazione e dopo il vespro alla processione che si fa intorno alla piazza e la confraternita del Santissimo Sacramento odierna esistente presso la chiesa della Madonnina durante le cerimonie indossa mozzette rosse. Per tutto il Settecento, come si può vedere anche dalle mappe del catasto teresiano, il luogo è sempre caratterizzato da acqua, campi arati, vigne, prati, logge, gelsi, proprietà di nobili e comunità religiose. Tra qualche casa e qualche orto, la Purificazione è denominata chiesa parrocchiale di Legnanello. Il libro mastro della chiesa della Purificazione, eretta nella contrada di Legnanello, che annota con grande cura e precisione entrate, uscite e legati dal 1759 al 1808. E leggiamo che gli abitanti di Legnano e Rescaldina hanno in affitto vigne, campi da arare, piante da vite e pagano i canoni alla suddetta chiesa. Anche i cittadini illustri che possiedono capitali o la veneranda scuola dei Santi Magi, tutti sono contribuenti da un minimo di lire 52 a massimo di lire 136. Questo implica una grande attenzione non solo ai conti, ma anche ai terreni e alle acque. Il tutto ribadito nell'elenco stilato dopo la visita generale lungo il corso del fiume Olona nel 1772 dall'ingegner Gaetano Raggi nel tratto tra Legnano e Vedano di Bocche, Doppiere, Bocchelli, Molini, fontanili necessari per i prati e l'agricoltura. Interessante è anche la convocazione dei deputati dell'estimo unitamente al parroco, priori, fabbricieri, amministratori, con le copie dei conti in ordine per esaminare i bilanci delle istituzioni religiose. 1776. In un successivo documento del 1793 si fa menzione di un orologio posto sulla torre della chiesa di Legnarello, solamente 3 anni or sono, quindi 1790, perché prima per le ore era sufficiente il tocco della campana. E intanto, senza alcun sospetto dell'influenza che avrà sulla nostra storia, nasce a Verona il 1 marzo 1774 la famiglia nobile e facoltosa Maddalena di Canossa. A domani. Redigio.it e la storia continua.